Buonasera, grazie. Grazie a tutti di essere qua. Il punto di partenza adesso è che l'uno presenta l'altro, se non sbaglio, lo abbiamo deciso. Quindi è con grandissimo piacere presento Mariano Tomatis, illusionista, storico della magia, Wonder Injector, come si definisce. Ecco qua, ormai stiamo collaborando da tempo e qui a presentare il suo La magia dei libri, che è uscito ormai da qualche mese. È un libro, stasera ne parleremo, è un libro di dimensioni, come vedete, molto ridotte, un libro molto mignon, ma essendo un libro che parla altri libri, un libro che, diciamo, ispira, per così dire, si muove all'intreccio di diverse influenze, forse anche giusto così, è una mappa, una cartografia, un'esplorazione, un'idea. Adesso, stasera ci alterneremo io e Mariano, con modalità che poi Mariano vi spiegherà, perché il compito dell'incanto, il compito dell'intrattenimento, anche, diciamo, un po' più il suo lavoro per certi versi. Io volevo solo dire una cosa molto molto breve, perché sinceramente non credo sia, non saprei cos'altro aggiungere. Diciamo che vorrei, non si può ignorare l'elefante nella cristalleria, e quindi il momento in cui ci stiamo trovando, e moltissimi miei colleghi a questo punto farebbero una spiegazione sul fatto che in realtà quello che stiamo facendo in qualche modo è una risposta, è un modo per, col sorriso. No, io non penso, non credo, è qualcosa che non ha niente a che fare, che è anche in qualche modo problematico fare in determinati contesti, ma penso di essere molto più onesto dicendo che non ci possiamo fare niente. E quindi così, apro la parentesi e la chiudo per quello che perlomeno mi riguarda. Insomma, grazie a tutti, grazie a Mariano per aver accettato, e lascio la parola a lui per...
Ti presento io,
Sì.
intanto vi ringrazio di essere accorsi così numerosi. Questa mattina in Piazza Cavour, qui dietro, mi sono perso in mezzo ai libri usati della libreria Sonnino e mi sono imbattuto in un libro che non ho potuto non acquistare immediatamente, che si intitola 50 cose che puoi fare con un libro oggi che non si legge più. L'autore è un vignettista, Bruce McCall, del New Yorker, e spiega in quanti modi si può utilizzare un libro, modi che trascendono la semplice lettura. Per esempio, se uno è basso, se li può legare sotto i piedi e utilizzarli come trampoli, oppure quello che io preferisco è utilizzarli come armi, caricando una catapulta da tirare contro i centri commerciali per poi tagliare le funi di bloccaggio e scappare. E trovo che questo libro sia particolarmente centrato rispetto all'incontro di questa sera, che abbiamo intitolato Macchine incantatorie. Abbiamo utilizzato un termine che di solito non associamo al libro. Il libro sembra la purezza, fa riferimento alla purezza del contenuto, della cultura, della poesia. Le macchine sembrano qualcosa invece di sporco, che magari puzza anche di olio. In realtà, io e Fabio viviamo i libri come delle macchine, dei macchinari, che possono produrre una serie di effetti. Questa sera ne toccheremo due. Uno è l'incanto, è il mio lavoro come illusionista, è quello di incantare, e la ricerca che ho fatto è proprio stata quella di capire come i libri hanno incantato al di là della lettura, cioè quando un libro non lo si legge soltanto, ma lo si utilizza come oggetto, in che modo può incantare e stupire. Fabio Camilletti lo fa entrando nei contenuti, leggendoli, esplorando l'effetto che ciascuna parola fa, che ciascuna espressione verbale fa, andando non soltanto a leggere i romanzi di Stephen King, che sono l'esempio più vicino a noi di horror, ma andando alle radici dell'orrore. Il libro che oggi ci presenta è un'antologia di racconti dell'orrore, che però è una macchina che ha prodotto non solo orrore all'epoca e non solo ha spaventato i lettori, ma ha prodotto ben di più, ha incantato una serie di scrittori che si sono incontrati per diverse notti sul lago di Ginevra per leggerlo, a lume di candela, e da questo incontro è nata una sfida, da cui sono nati romanzi che hanno superato di gran lunga questa antologia, e Fabio ce lo racconterà. Fabio non solo traduce in italiano per noi queste storie, ma all'inizio del libro, ben metà del contenuto di questo libro, è un suo lavoro in cui fa vedere come questo libretto dimenticato abbia avuto effetti che ancora oggi ci toccano, in che modo quella macchina abbia prodotto altre macchine e possa ancora spaventare, incantare, eccetera. E anch'io naturalmente questa mattina mi sono interrogato su come riferirsi a quello che era successo. Penso che parliamo solo di orrore, è un orrore, il nostro, che è quasi più rassicurante rispetto a quello invece che si è vissuto ieri sera, perché oggi i fantasmi ci fanno sorridere, forse allora quello era l'orrore, oggi forse l'orrore è un'altra cosa, e di questa cosa noi non riusciamo a parlare. Riusciamo a parlare di un orrore di 200 anni fa, a voi naturalmente trovare i fili, se ce ne sono.
Grazie mille. Beh sì, ovviamente il tema della macchina che anima un po' la nostra riflessione di stasera sicuramente riguarda molto la materialità dell'oggetto libro e in qualche modo anche la funzione che il libro svolge. Io credo che in questo momento presente siano due fenomeni che in qualche modo sono abbastanza eloquenti, in parte riassunti in modo naturalmente ironico, ma molto spesso l'ironia riesce a essere più veritiera della letteralità dal libretto che Mariano ha portato sugli usi alternativi dei libri. In altre parole, noi assistiamo a una continua lamentazione a mezzo stampa, a mezzo social network sul fatto che non si legge più. Al tempo stesso assistiamo a una vera e propria proliferazione di testi, di libri, no? Che non parlano di qualcosa, che parlano di altri libri, e la bambina che salvava i libri, e la biblioteca dei libri dimenticati, e la biblioteca dei libri perduti. Quindi anche in qualche modo una sorta di feticismo, no? In qualche modo dell'oggetto libro che viene investito in una funzione quasi, quasi sacrale, scudo contro la civiltà, il libro scudo, anzi lo scudo fatto come copertina di libro che è stato usato in diverse manifestazioni a Roma, a Bologna, diciamo anche negli anni recenti. Ecco, io volevo dire che nello specifico, visto che si parla di questa paraletteratura, come può essere l'antologia, che tra l'altro è questa qui, fantasmagoriana, la vedete anche alle mie spalle, ecco, non stiamo parlando di niente del genere, non stiamo parlando del libro come d'un portale verso mondi incantati, o del libro come di un convettore di virtù civiche. Stiamo parlando del libro come macchina incantatrice, cioè di un libro destinato a produrre piacere. E la domanda che noi ci dobbiamo porre è: che piacere c'è nell'orrore? Perché noi dobbiamo provare piacere? Una domanda a cui cerco di dare risposta, a cui tra l'altro ci si comincia a una domanda che ci si comincia a chiedere proprio tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Cioè, perché proviamo piacere di fronte a cose che ci dovrebbero spaventare? Perché l'essere spaventati in qualche modo è una forma di piacere, e perché lo dobbiamo andare a cercare? Perché ci piacciono determinate cose? Ecco, questo è un problema che l'umanità non ha sempre conosciuto, conosce da un certo momento in poi, forse anche in concomitanza con un momento politico che chiamiamo il terrore, quasi, quasi per antonomasia, che è anche abbastanza interessante da un punto di vista storico. Però a quel punto, che però è anche il momento in cui comincia, diciamo, anche la tecnologia di stampa, eccetera, cominciano a far sì che i libri vengano smerciati su larga scala, eccetera. Nuove tecnologie di stampa, nuove tecnologie di distribuzione. L'antologia esce a Parigi nel 1812, quindi proprio nel cuore della Francia napoleonica, ed è importante notare come in questo senso libri così uscivano, poi venivano dimenticati, stampati anche magari su carta povera, non è che ne sopravvivono tantissime copie dell'edizione originale. Ecco, erano dei propri, diciamo, oggetti usa e getta delle macchine che servivano appunto a eccitare l'immaginazione, a produrre una sorta di piacere obliquo cercare il confine fra la paura e la meraviglia, per certi versi, no?
Io per condurre l'incontro con voi mi sono portato 25 kg di libri della mia biblioteca, e non sapendo che Ancona fosse tutto un saliscendi, quindi mi sono fatti i muscoli solo per arrivare in albergo ieri. E per lasciare completamente al caso come andrà questo incontro, io ho portato un gioco dell'oca, che è questo, è composto da 30 caselline, su ognuna c'è una tipologia di libro magico. Naturalmente non le percorreremo tutte, siamo in due, il tempo non ci basta, però mi sono portato una paperella che metto subito sulla casella numero 1, che è quella dei flickbook, e utilizzeremo il lancio di un dado che giocherà al caso. Chiederò a uno di voi di lanciare il dado, cammineremo lungo questa spirale, a seconda di dove finiremo vi farò vedere un libro o l'altro. Quindi mi sono messo nella condizione di massimo terrore per una persona che deve presentare una cosa, perché dovrò improvvisare su qualunque libro finiremo. Però voglio cominciare con un esempio pratico, proprio perché l'uno invece, sull'uno voglio stare tranquillo, il flickbook, voglio farvi vedere che cos'è un flickbook, per farvi capire in che modo un oggetto libro può produrre incanto e sorpresa, semplicemente per la sua materialità. Qualcuno ricorderà, così della mia generazione, che negli anni 70 i fumetti della Disney avevano questo aspetto, erano i classici, ce n'erano due edizioni, questa era quella in bianco e nero, quella a colori costava un po' di più, questa era quella da 300 lire. Avevo scoperto che i fumetti dell'epoca venivano stampati tutti con lo stesso inchiostro, il quale si settava sul prezzo scritto in copertina. Quindi quando l'inchiostro si accorgeva che in copertina c'era scritto 300, era completamente in bianco e nero. Quando c'era scritto 800, il libro diventava a colori. Craccato il bacco del sistema, mi sono messo a comprare quello da 300 lire, e una volta arrivato a casa completavo la scritta, facevo diventare il 318, e l'inchiostro ci cascava perfettamente e il fumetto diventava a colori. E in questo modo ce l'avevo a prezzo inferiore, che è la classica azione dell'hacker, no? Spendere di meno per avere invece il gioco nella sua versione completa. Questo è un flickbook. I flickbook hanno una storia molto lunga, i primi risalgono al 500, e nel mio libro ho cercato di andare alle origini di libri come questo. Sono libri che hanno una struttura fisica un po' particolare. Questo l'ho costruito io comprando un fumetto della Disney su una bancarella, dopo aver preso un euro, e mi sono messo e l'ho truccato pagina per pagina in modo che diventasse così. Quindi i flickbook si possono ancora costruire, però il segreto è andato praticamente perduto. Se non andate a leggere i libri del 500 che spiegano come funzionano, nessun designer o editore di oggi sarebbe in grado di farlo, perché il segreto si è perso nelle nebbie dei tempi. Io, avendo scritto questo libro poi all'incrocio tra la mia carriera da prestigiatore e quella da scrittore, forse ero la persona giusta per riportarlo fuori dalle sue origini, e quindi lo racconto. E questo è uno dei modi per intervenire sulla struttura fisica di un libro per renderlo magico, sorprendente. Ho chiamato questa attività book hacking, perché è un intervento di hacking che interviene su un hardware un po' particolare, un hardware fatto di carta, e ne do una, appunto, trentina di esempi diversi, uno per ciascuna delle caselline di questo gioco dell'oca, per cui se volete divertirvi con noi lanciate il dado e andremo avanti. Se l'avessimo fatto un poco più in là, qui sopra c'è una piazzetta 500 metri da qui dove c'è il Palazzo degli Anziani, su cui c'è un orologio che, a differenza degli orologi classici, ha solo 6 settori. Nel Medioevo avrebbero lanciato, fatto girare come l'orologio della fortuna, si sarebbe fermato su un settore e avremmo ottenuto anche lì un numero da 1 a 6. È un orologio che funziona ancora con il sistema orario italiano del Medioevo, che poi è stato rimosso da Napoleone, però se fate una passeggiata lo potete fotografare, uno dei rarissimi orologi in Italia che ha solo 6 settori. Abbiamo iniziato alle 6, il dado 6 facce, quello è, insomma, direi che il 666 è il numero della serata.
Ci siamo. No, interessante il punto che tocchi riguardo all'hacking, no? Riguardo ai libri, perché comunque qui stiamo parlando in generale, stiamo parlando di libri che non tradizionalmente, diciamo, entrano nei canoni. Stiamo parlando di un Paperone Super Magic, stiamo parlando di un'antologia che è uscita anonimamente a Parigi nel 1812, stiamo parlando in buonissima sostanza, per molti versi, e ne parlavamo anche a Torino in un'intervista, stiamo parlando di roba molto marginale, no? Anche per certi versi stiamo parlando di robaccia, non stiamo parlando di letteratura di primo livello, esattamente come la prestidigitazione non è mai stata storicamente, è anche uno dei suoi punti di vantaggio, non è mai stata teatro. Stiamo parlando di paraletteratura, stiamo parlando di para-entertainment. Secondo me l'aspetto del book hugging che tu metti in luce un po' nel tuo libro è molto interessante anche dal mio punto di vista, perché comunque qual è la caratteristica della paraletteratura? La paraletteratura è riproducibile, che la paraletteratura copia, che la paraletteratura è, per dirla con un'espressione un po' triviale, fatta con uno stampino, autori che cambiano identità, che cambiano pseudonimi, libri che cambiano i finali per smerciarsi sotto titoli diversi, un sottobosco che chiunque abbia frequentato le edicole e le stazioni conosce, gialli da poco prezzo, pubblicazioni diciamo effimere, odore di cellulosa che si corrompe, e il gotico nello specifico come genere è nato insieme alla paraletteratura, e la paraletteratura è nata insieme alla produzione industriale di libri. Quindi in qualche modo il gotico è stato un processo di book hacking nel momento in cui in un momento in cui, storicamente parlando, a Parigi chiunque poteva trasformarsi in editore libraio, aprire la propria bottega e dare alle stampe sostanzialmente qualsiasi cosa. Antologie di storie di fantasmi ovviamente erano fra quelle che tiravano di più, un altro tipo di pubblicazioni anche tirava molto, che non è il caso qui di menzionare, si tratta di paraletteratura anche in quel senso, e lì era la fiera del plagio sostanzialmente, cioè veramente prendere testi di qua e di là, ricombinarli in moltissime in moltissime forme. E fantasmagoriano è questo. Cioè, fantasmagoriana è stato un atto di book hacking nel senso vero del termine, cioè di pirateria. Un curatore, si chiama Jean-Baptiste Benoît Ries, che era un geografo che veniva dal sud della Francia e conosceva benissimo il tedesco, che prende dei racconti usciti in Germania negli anni immediatamente precedenti, tra l'altro in un'antologia, la maggior parte contenuti in un'antologia che era uscita per la fiera del libro di Lipsia, che esiste circa da diversi secoli, esiste tuttora peraltro, e li traduce senza alcuno scrupolo riguardo a diritti d'autore, senza includere i nomi degli autori, senza nessun tipo di data editoriale, li traduce e li smercia per il pubblico parigino, e poi diciamo attraverso questo poi arrivano a quelle notti sul lago di Ginevra di cui parlavamo prima e sulle quali ritorneremo. Quindi diciamo, ecco, il far paura, l'incantare, questi sentimenti, così come diceva Roland Barthes, mediocremente indegni, si vengono a incrociare nella povertà in qualche modo, no? Anche dei loro prodotti, libri da poco prezzo, bussolotti, ciarlatani, eccetera, soprattutto le parole chiave che abbiamo usato anche nella presentazione, cosa fatta un po' così alla cartolona, mettiamola.
Beh, devo dire che uno dei piaceri che mi ha dato la lettura della tua prefazione è il fatto che Fabio si occupa di cose non solo triviali, proprio quelle robe che quando sei bambino ti vietano di portarti in casa perché corrompono, perché invece bisogna studiare i grandi. Lui fa vedere come i grandi e gli alti e il basso dialogano, si affascinano reciprocamente, e in che modo il basso ha influenzato tantissimo l'alto, ha influenzato noi, ha influenzato, insomma, il suo modo alto di parlare del basso crea uno di quei contrasti che fa scintille. Posso chiederti di lanciare questo dado? Assolutamente, così vediamo che cosa ci aspetta. 4. 1, 2, 3, 4, siamo ai flipbook. Che cosa sono i flip? Flick e flipbook sono entrambi termini onomatopeici. Flick, il rumore delle pagine che scorrono, flip pure. Il flipbook, credo che lo abbiate visto in tante salse fuori dai musei, sono quei libri scorrendo i quali potete vedere un piccolo filmino. L'idea di questi libri nasce all'inizio dell'Ottocento, e anzi, se voi andate a cercare su internet il brevetto del primo flipbook, risale metà 800, dimostra come esempio del primo flipbook da realizzare in casa una locomotiva che vi viene incontro. Quindi vedete la locomotiva all'orizzonte, poi sempre più vicina, sempre più vicina. E naturalmente questa immagine è proprio quella dei fratelli Lumière, di uno dei primissimi filmati della storia del cinema. La cosa interessante però è che il brevetto arriva 15 anni prima del film dei Lumière, quasi come se fossero i Lumière che si sono ispirati al flipbook e non viceversa. Dopodiché il Museo del Cinema di Torino prendono il film dei Lumière, lo ritrasformano in flipbook e si chiude una sorta di cerchio temporale partito da prima della nascita del cinema e arrivato fino a noi oggi. È un fenomeno che oggi viene utilizzato da molti artisti di arte contemporanea, fanno flip book bucati in cui per esempio i buchi si allargano, altri in cui emergono delle immagini e nell'ultima pagina c'è un'esplosione di colore che era tenuta nascosta, ma la vera evoluzione tecnologica dei flip book sono questi libri. Questi sono i libri di Rufus Butler Seller. Questi si animano in modo statico sfruttando un principio diverso, quello di queste bande verticali. In sostanza, aprendo la pagina si vede l'immagine di Snoopy che si muove così su ogni pagina. Su cosa si basano questi libri? Sembra che non ci sia nulla che si muove, in realtà la stessa azione che fate per aprire il libro fa sì che voi stiate tirando ed estraendo da una tasca la pagina sottostante, che quindi passando sotto questa serie di bande nere vi fa vedere ogni volta solo una fettina dell'immagine, e questo fa sì che possiate creare delle piccole animazioni naturalmente cicliche. Sono cose che si possono fare in casa acquistando uno di questi fogliettini con le bande. Ne ho trovate tutta una serie al Museo del Cinema di Lione. Uno può giocare con un computer, fare tante fettine, un filmato di sé che fa un piccolo movimento, e la cosa funziona perfettamente, la si può riprodurre anche in casa. Una ulteriore evoluzione di questo, che rende le immagini un po' più luminose perché non c'è il problema delle barre, è quella di Dan Kanen ha esposto con me a New York, quando ho presentato la mostra legata alla magia dei libri, tutta una serie di immagini come questa. Aveva esposto una Sophia Loren che si toglie la calza strepitosa. Anche questi si basano su un principio simile, ma qui il movimento è veramente filmico, perché non ci sono più le barre che confondono, e il movimento è assolutamente fluido e cinematografico, e si possono ottenere degli effetti strepitosi. Dan installa queste cose verticalmente nelle stazioni delle metropolitane. In questo modo, arrivando, voi vedete una cosa ferma che si muove e che sfrutta semplicemente un gioco ottico, e non ha bisogno di nessuna alimentazione elettronica sottostante, perché appunto dipende da dove l'occhio sta osservando, e con tutta una serie di microlenti che sono invisibili l'occhio riesce sempre solo a vedere un fotogramma della serie, e si creano queste interessanti animazioni. Ovviamente il mio interesse era proprio documentare questa evoluzione, perché come da un principio banale si può arrivare a delle cose sempre sofisticate, e con voi qui di fronte alla storia arrivata fin qua mi chiede domani che sia in questa sala quello che a partire da qui porterà più in là questa freccia alla scagliata sul futuro e ci farà vedere qualcosa che neanche potevamo immaginare fino ad ora. Quei libri non li potevano immaginare all'epoca dei flipbook, e i libri che verranno il prossimo anno o fra due oggi non li possiamo immaginare. Chi ci riuscirà naturalmente sta tracciando il futuro.
Sì, beh, il desiderio di vedere le immagini in movimento, no? Che ha sempre in qualche modo animato l'umanità, fin dalle statue antiche che venivano animate accendendo dei fuochi nascosti sotto, eccetera. E tu hai giustamente menzionato il cinema, hai menzionato l'invenzione dei Lumière. Ovviamente, come forse, anzi quasi sicuramente sapete, l'invenzione dei Lumière è il punto d'approdo di una serie di tecnologie sviluppate, diciamo, fra 6 e 700, che avevano cercato in qualche modo di restituire un'idea dell'immagine in movimento, anche di catturare delle immagini e di farle muovere. Ovviamente la tecnologia del cartone animato, il flipbook, applicata a quella della fotografia, donerà verso intorno alla metà dell'Ottocento donerà degli esempi molto interessanti di precinema. Ma se noi parliamo del periodo intorno alla Rivoluzione Francese, del primo Ottocento, e dell'anno in cui questo esce, ad esempio appunto 1812, a cos'era la cosa più vicina al cinema che le persone potessero conoscere? Era uno spettacolo, un tipo di spettacolo che si chiamava fantasmagoria, da cui il titolo di questo libro, che intende quindi esplicitamente citare qualcosa, una forma di intrattenimento molto popolare, quale può essere oggi, per fare un esempio, il cinema in 3D. Non siamo troppo distanti come tipo di emozioni inseguite e provocate. Cos'era la fantasmagoria? Diciamo, questo era un termine nato dalla congiunzione di due parole greche, fantasma da un lato, che significa sia il fantasma in senso letterale, ma significa anche l'immagine più in generale, e agoreuein, che è un verbo che significa sostanzialmente parlare, dialogare, ma anche invocare. Quindi fantasmagoria poteva essere intesa come un dialogo con i fantasmi, dialogo con le immagini, evocazione di immagini, ecco, diciamo, diverse combinazioni in questo senso. E la fantasmagoria era un tipo di spettacolo che trovava le sue origini nella lanterna magica, che oggi ne potete vedere un esempio al Museo del Cinema di Torino, di fantasmagoria in uso. Ci sono diverse compagnie di lanternisti, specialmente in Gran Bretagna, ma ne esistono anche in Italia, che fanno ancora spettacoli di lanterna magica e di fantasmagoria. Ovviamente per noi rischiano di sembrare molto ingenui, ma per gli spettatori dell'epoca erano qualcosa di grandissimo impatto. Ovviamente erano abituati a linguaggi visivi molto diversi da quelli a cui siamo abituati noi, e fondamentalmente la fantasmagoria consisteva nel proiettare delle immagini su una parete o su un telo con una serie di artifici che servivano a dare l'illusione del movimento. Uno di questi artifici era far muovere, le immagini erano dipinte su delle lastre di vetro, e uno degli artifici in questione era di muovere in orizzontale la lastra di vetro davanti alla luce del, diciamo, protoproiettore, per dare appunto l'illusione di qualcosa che si avvicinasse o si allontanasse. Oppure un altro comune artificio era quello di proiettare le immagini su delle tende mosse da refoli d'aria, oppure di proiettarle addirittura sul fumo d'incenso, di modo che risultassero più traslucide e più spettrali. Ora, perché vi sto dicendo questo? Perché una delle domande che io mi sono posto è perché un libro debba prendere per titolo e come principio guida una tecnologia di precinema, prima cosa, e secondo, che cosa questo significa? Ecco, secondo me una delle cose importanti nel momento in cui leggiamo qualcosa che appartiene al passato è rendersi conto dei codici visuali, uditivi, interpretativi con cui i lettori decodificavano la realtà che li circondava. Quindi un libro come questo, ma ovviamente la stessa considerazione vale anche se leggete qualcosa, vale anche se leggete Balzac in ultima sostanza, è saturo di riferimenti a spettacoli come quelli della lanterna magica, come quelli della fantasmagoria, ed è saturo tanto più questi riferimenti non sono dichiarati perché rappresentano qualcosa della quotidianità e quindi non c'è bisogno di dichiarare, ok? Noi oggi il nostro modo di raccontare è molto derivato, ad esempio, dalla tecnica cinematografica. Scriviamo frasi più brevi, ecco, quello che percepiamo così, nell'Ottocento facevano delle scrizioni più lunghe scrivendo, è dovuto al fatto che nell'Ottocento il lettore aveva bisogno di poter visualizzare nel dettaglio la scena che veniva descritta. Noi siamo abituati al cinema, siamo abituati a un ritmo più veloce, più serrato di composizione, e quindi ci basta molto meno per poter immaginare, ma è qualcosa che abbiamo imparato fin dalla culla. Nel 1812 cosa significava essere cresciuti fin dalla culla in un contesto in cui le chiavi per comprendere la realtà venivano non dalla fotografia, non dal cinema, non dalla televisione, ma dalla pittura, per esempio, o da spettacoli come quelli di fantasmagoria o il teatro? Beh, anzitutto che sono tutti un po' più statici di come noi ce li aspetteremmo. Le pose sono più manierate, ci sono anche degli effetti che non è difficile oggi immaginare come kitsch. Chiunque si sviene di continuo nelle storie del primo Ottocento. La gente manifesta sempre solo passioni eccessive, amore, desiderio, terrore, odio, tutto sempre al superlativo. Ma poi soprattutto la cosa che considero più importante è che proprio le stesse modalità con cui determinate cose succedono risentono delle tecnologie del tempo. Ecco, io adesso vorrei leggervi solo un brano da un racconto che si intitola L'ora fatale. L'autore è uno scrittore sassone che si chiama Friedrich August Schulze, in cui sostanzialmente viene descritta un'apparizione. No? Un'apparizione in cui praticamente c'è una ragazza che sale le scale, va in soffitto a prendere delle cose e a un certo punto si avvicina a un armadio, a un guardaroba dove sono tenuti questi vestiti. Sulle scale, che sono buie ovviamente, non ci dimentichiamo che un'epoca in cui non esiste la luce elettrica, ha provato diversi terrori, anche le case erano diverse, c'erano più spifferi eccetera, quindi era più facile rimanere impressionati dopo il calar del sole. A un certo punto si avvicina a questo guardaroba e pensa alla mia sorpresa, dichiara a sua sorella, alla quale sta raccontando la sua vicenda, quando, accingendomi ad aprirlo, le due ante si schiusero da sole senza fare il minimo rumore. La lampada che tenevo in mano si spense e, come se stessi guardando in uno specchio, la mia stessa immagine uscì dall'armadio. La luce che spandeva illuminava gran parte della stanza. E allora udì queste parole. Perché tremi alla vista del tuo stesso spirito? Parlano tutti così, Nell'Ottocento si parlava così. Che appare per ammonirti della tua morte ventura e per rivelarti il fato della tua casata? Il fantasma mi istruì su quello che sarebbe successo e poi, quando la ragazza pone una domanda di troppo, a un certo punto il fantasma scompare, le due ante dell'armadio si richiudono da sole e la stanza riprecipita nel buio. Ora, ovviamente si tratta di una soluzione narrativa non particolarmente felice, però all'epoca era piaciuta. Esistono delle illustrazioni di questo racconto che mostrano questo episodio. C'è il tema del doppio, c'è il tema della profezia, appunto dell'ora fatale, la morte futura, eccetera. Ma quello che interessava a me in questo caso è un'altra cosa, cioè le modalità con cui questo spirito appare. Ci sono due ante che si aprono contemporaneamente senza fare il minimo rumore, c'è un alternarsi di luce e buio e c'è questa apparizione che esce dall'armadio avvicinandosi ma non camminando. Questi sono tutti riferimenti alla tecnologia delle lanterne magiche, dove le immagini ovviamente non potevano camminare perché appunto erano fondate sul principio dei rulli. Quindi l'immagine si avvicina ma non cammina, diventa più grande, diventa più piccola a seconda della tecnologia adoperata. L'alternarsi di luce ed ombra faceva ugualmente parte del repertorio scenico dei lanternisti. E così le due ante che si aprono sono il più classico degli artifici teatrali, sostanzialmente. E questa è una cosa che è giusto sapere avvicinando questi testi. Cioè sapere qual era l'orizzonte d'attesa di chi li consumava, sapere cosa come determinate cose venivano visualizzate. Oggi se noi guardiamo un film horror, visto il Babadook, poche sere fa, e ovviamente le modalità dell'apparizione sono dettate, vabbè, ultimamente utilizziamo dei codici, diciamo, di visualizzazione molto, molto impregnati di influenze dell'estremo oriente, quindi apparizioni subitanee, luci che crepitano, figure che camminano sui muri a mo' di ragno, sono tutte soluzioni che vengono alla grande stagione dell'horror asiatico degli anni 90 e primi anni 2000. E qua veniva da appunto degli spettacoli di fantasmagoria. Questo era il modo in cui apparivano i fantasmi, ovviamente fasulli, ovviamente inventati, degli spettacoli di fantasmagoria. E questo è il modo in cui entrano il testo letterario, per così dire.
Vediamo come mi collego a quello che hai appena detto con il lancio del dado. Poi me lo rilanci, sì.
5, allora. 1, 2, 3, 4, 5.
Gli spettacoli sui libri. Guarda, voglio parlare di l'apparizione di un fantasma da un libro.
Vai.
Ci sono almeno due modi. Uno è quello che mi ha davvero spaventato. Non l'ho preparato e non è apprezzabile, ma ve lo racconto perché è bellissimo. Questo è un libro di un tizio che ha comprato tutti quegli oggetti che venivano pubblicizzati sui cataloghi della Same, dalla penna che registra agli occhiali per vedere sotto i vestiti, tutti li ha comprati e li ha fotografati e recensiti uno per uno. È una lettura
meravigliosa. Io lo voglio.
Guarda, questi qua sono i famosi occhiali per vedere sotto i vestiti, che sono rigorosamente di carta, quindi è di nuovo la carta che consente di guardare a raggi X. Ma questo libro è stato anche studiato per spaventare gente come me. Io l'ho letto una sera alla luce della Bajour senza accorgermi che in questo modo la quarta copertina si caricava di luce. L'autore è un bastardo che ha dipinto un teschio qui con la vernice con cui si fanno le Madonnine di Lourdes, che prendendo il luce poi di notte si illuminano, e quindi senza saperlo l'ho caricato, l'ho appoggiato sul mio comodino, mi sono messo a dormire, a metà notte ti giri, vedi un bagliore strano, mi giro, c'era un teschio che mi stava osservando. Qui non è apprezzabile, ma se poi dopo volete provare a prenderlo in mano o lo guardate un po' in contro luce, vedete che c'è un teschio che appunto di notte nel buio totale è di un colore fosforescente molto forte. Vi faccio vedere un altro metodo che è ancora più filologicamente corretto di far apparire i fantasmi. Questo è un libro che parla di come si fanno apparire i fantasmi a teatro. La scienza dietro il fantasma, scritto da Jim Steinmeier, che è uno storico dell'illusionismo molto importante, i migliori lavori sull'argomento li ha scritti lui, scrive e racconta in che modo nell'Ottocento venivano fatti apparire a teatro i fantasmi, stesso metodo con cui oggi per esempio è stato fatto apparire durante un recente show televisivo Michael Jackson ballare in carne ed ossa con degli attori che erano davvero fisicamente sul palco. Si utilizza lo stesso metodo, non è un ologramma, è una tecnica analogica che si può utilizzare ancora adesso e che quindi è stata utilizzata a teatro. Questo libro non solo racconta come si faceva, ma vi fa provare in due pagine. Vi invita a prendere un vetro che avete in casa, questa è la scena dove sta per apparire il fantasma apparirà qui, e voi non vedete che sull'altra pagina c'è un fantasma pronto a riflettersi in un vetro posto a 45 gradi così, quindi l'autore invita a mettere il vetro a 45 gradi, allora naturalmente l'esperienza personale di ciascuno, se poi volete farla, è più interessante perché l'angolazione è quella giusta, ma così facendo l'immagine che c'è sotto si proietta qui, si intravede su questo sfondo, si crea quello stesso effetto che provate quando siete in treno, vi guardate nel finestrino la sera, in cui voi vi vedete, ma siete semitrasparenti, vedete anche quello che c'è dietro. Quando si sono accorti di questo a metà dell'Ottocento, lo hanno utilizzato in teatro costruendo degli enormi specchi a 40 vetri a 45 gradi, e c'erano attori sotto il palco, non visti dal pubblico come siete voi, che si muovevano vestiti di bianco, e in questo modo gli attori sul palco potevano interagire con delle forme fantasmatiche che si intravedevano ma lasciavano anche vedere dietro di loro, per cui quando, se poi volete provarla, questo è un libro esperienziale che non solo vi racconta l'illusione ma ve la fa sperimentare utilizzando il libro stesso come oggetto e come supporto. Per chi scrive è un invito a trascendere l'idea che tutto il messaggio debba passare nella scrittura, a volte può passare anche dalla fisicità di un libro, in questo caso che viene aumentato da una cosa che aggiungete voi, e insomma l'effetto che viene fuori è quantomeno sorprendente. Una delle macchine incantatorie con cui grazie al 5 siamo arrivati.
Beh sì, qui per esempio c'è uno dei personaggi che dichiara: io posso far apparire dei finti fantasmi. Nel terz'ultimo racconto, che si intitola Il ritornante, che è un termine con cui ho tradotto il francese Revenant, che ha molte più risonanze ovviamente di ritornante, ma qui era interessante perché c'era un'ambiguità di fondo che non svelo, perché altrimenti sarebbe uno spoiler, ed è un'attività che molti dei personaggi di Fantasmagoriana, per così dire, fanno, che molti personaggi dell'epoca d'oro del gotico fanno, nell'italiano Dan Radcliffe o nei Misteri Udolfo, sempre Dan Radcliffe, alle storie diciamo del soprannaturale vero, che non viene diciamo per così dire messo in dubbio dal narratore, al quale noi dobbiamo far finta di credere, no? nello spazio della narrazione, esistono molti racconti di soprannaturale spiegato, in cui cioè alla fine quello che inizialmente ai personaggi sembrava soprannaturale si svela essere in realtà il prodotto di un inganno o il prodotto di una macchinazione di norma molto ben orchestrata. Ed è interessante che i due generi coesistano, cioè che coesista il racconto diciamo a tema soprannaturale, horror perturbante, cioè in cui alla fine il messaggio che passa è il soprannaturale esiste, e dall'altro che esistano storie in cui dicono no, in realtà il soprannaturale non esiste, in realtà qualsiasi cosa sembri soprannaturale in realtà è sempre il prodotto d'un'illusione, d'un incanto, d'una macchinazione. Molto spesso esistono anche all'interno dello stesso libro. Qui ad esempio metà dei racconti sono di soprannaturale classico, metà dei racconti sono soprannaturale spiegato. Perché? perché è l'ambiguità di fondo, secondo me, poi magari ne parliamo dopo, su cui si fonda la stessa pratica dell'incanto. Adesso poi Mariano ce lo potrà dire. Però la domanda è, noi quando andiamo a vedere uno spettacolo, un prestigiatore, esattamente cos'è che vogliamo? Qual è il nostro desiderio? Noi vogliamo essere ingannati sapendo però che si tratta di un inganno, ma facendo finta mentre lo vediamo che inganno non sia, e però al tempo stesso rimanendo certi che di inganno si tratta, perché come dice Stephen King, lo dice a un certo punto in On Writing, che è un libro fantastico sulla scrittura, se minimo quello che fanno Silvan o Mariano o Casanova o David Copperfield fosse vero e noi sapessimo che è vero, ci troveremmo tutti in una stanza con le pareti imbottite a colorare quei pastelli di cera, ok? Perché sarebbe da impazzire. Quindi noi dobbiamo provare quel fremito, ma dobbiamo sapere che non è vero, dobbiamo far finta che sia vero sapendo di mentire. Esattamente, a chi mentiamo? Stiamo mentendo a noi stessi? Per quale ragione? Ecco, l'idea che per provare un piacere, sempre per ritornare al termine originario, sia necessario passare attraverso l'inganno, l'autoinganno, è un tema, diciamo, che ci riguarda tutti molto da vicino, anche diciamo nella nostra esperienza quotidiana, ma questo magari ne parliamo dopo, vediamo che dice il dado, va bene?
Secondo me dirà qualcosa di coerente. Io chiedo sempre a te, ma poi se dovessi sparire chiederò un altro. 5 di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo sui libri della lettura del pensiero, Mind Reading Books. Ebbene sì, esistono dei libri in grado di leggere nel pensiero. Libri datati 1603. Questo è un libro che vi posso far vedere soltanto perché sono andato a Brescia a fotografarlo e restaurarlo tavola per tavola e ristamparlo, perché altrimenti bisogna andare là per attivarlo. È una sorta di iPad dell'epoca, perché vedete le pagine sono tutte completamente coperte da icone ed è illeggibile, non è possibile leggere un libro del genere, le icone sembrano disposte a caso. In realtà, studiando i discendenti di questo libro, si scopre a che cosa serviva questo libro. Era un libro che serviva nelle corti italiane per dimostrare la capacità di leggere nel pensiero. Funziona ancora perfettamente oggi a 4 secoli di distanza. Perché era basato su meccanismi matematici. Naturalmente oggi ci chiediamo quanti di chi assisteva a questi prodigi credeva che chi avesse in mano questo libro fosse davvero in grado di leggere il pensiero, quanto sapevano trattarsi di un gioco nobile e piacevole, detto il passatempo. Era un libro che naturalmente consentiva entrambe le ipotesi. Funzionando ancora oggi, lo possiamo provare. Ti posso chiedere di scegliere mentalmente una delle immagini che vedi su queste due pagine. Non ti chiederò di dirmi qual è, soltanto di scegliere un'immagine che magari è legata in qualche modo alla tua giornata o che ti affascina in modo particolare. Ti chiedo solo di dirmi se si trova nel primo, secondo, terzo o quarto settore.
Nel terzo
settore. Io ti faccio la stessa domanda su un'altra tavola, che è questa. Ti chiedo di ricercare la tua immagine e di dirmi dove si trova.
Nel quarto.
Questa volta nel quarto. Te lo chiedo un'ultima volta qui. Dirmi dove si trova la tua immagine, grandi linee, non voglio che tu mi dica esattamente qual è indicandola col dito, solo il settore, se il primo o il secondo?
Nel secondo.
Nel secondo questa volta. Io mi concentro, secondo me stai pensando a un animale, qualcosa come potrebbe essere un gatto, vero? Qualcosa. E questo qui? E funziona ancora. Sono passati 412 anni dalla stampa di questo libro. E il nobile e piacevole gioco del passatempo funziona. Come funzionava questo? Come funziona questo libro? Perché lo si può ancora. Funziona ancora oggi. Io naturalmente, visto che il rischio era che un altro andasse a Brescia a restaurarlo, poi lo mettesse sul mercato a cifre spropositate, riservate a pochi eletti che hanno i soldi per comprarlo, ho deciso di metterlo online. Quindi lo troverete scaricabile, stampabile in PDF nella mia biblioteca online sul mio sito marianotomatis.it e potete presentarlo agli amici. Questo è un libro che fa da compare, è come avere un compare però di carta che vi suggerisce come indovinare l'immagine pensata. Lei ha pensato, supponiamo di pensare questa volta alla luna, io vi dirò che è qui nella terza colonna, il libro mi suggerisce come proseguire, io sbircio qui in basso e mi dice andate al numero 7, io mi limito a obbedirgli senza sapere minimamente che cosa sta pensando. A pagina 7 faccio la stessa domanda: dov'è l'oggetto che stai pensando? Questa volta la luna è qui. E ripeto, di nuovo nella terza. Io obbedisco di nuovo al libro che mi dice di andare al numero 9 e ci vado in maniera totalmente ignorante, perché no? Sto solo obbedendo al mio compare. Il mio compare, la persona che è davanti a me, mi dice che questa volta l'oggetto pensato è nella terza colonna, e questa volta vado a leggere la seconda colonna, vado a leggere la parola che ci sta sopra, sesta, e la sesta immagine, vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, e la sesta immagine è quella che sta pensando, quindi posso fingere di riceverne il flusso del pensiero e immediatamente posso risalire al pensiero che lei ha in mente. Un gioco matematico che ci si chiede come nel 1600 costui sia riuscito a concepire non è l'unico esempio. Un gioco che si può fare è quello di andare a esplorare quali sono gli altri libri nel catalogo di questo editore, gioco che io ho fatto e di cui riferisco, perché poi si scoprono i libri usciti di seguito, e sono libri sempre più strani, sempre più misteriosi, sempre più anche sofisticati, perché naturalmente dopo l'iPad 1 nasce il 2, il 3, eccetera, e quindi ho documentato questa miglioria tecnologica fatta per stupire, fatta per meravigliare, in questo caso fatta per emulare doti telepatiche e fingere di poter leggere nel pensiero.
Beh, no, tu ti sei posto una domanda che io trovo interessante, cioè nel 600 ci credevano davvero alla possibilità di lettura del pensiero, oppure sapevano benissimo che si trattava di un gioco o cosa? Io quello che trovo interessante è che in realtà ogni epoca abbia cercato la propria strada per la meraviglia e per l'incanto, dissimulandola in vari modi, quindi in qualche modo la ricerca del piacere dell'ignoto, la ricerca del piacere per la meraviglia, è in qualche modo una costante storica. Quello che trovo interessante però è che i mezzi che vengono usati oggi per ottenere, perché vengono usati nelle differenti epoche per farlo, cambiano di natura, cambiano di forma, ma quello che è interessante è che resta sempre lo stesso implicito patto, e che, facendo per una volta una dichiarazione, diciamo, citando un membro dell'aristocrazia culturale europea, definirei insieme con Samuel Taylor Coleridge la sospensione temporanea dell'incredulità, che è un concetto che Coleridge teorizza al momento di nella sua biografia letteraria negli anni 10 dell'Ottocento, che secondo lui, diciamo mettendola proprio grossolanamente, è la condizione, no, per cui noi possiamo godere della letteratura d'invenzione. Cioè, noi per poter godere d'un testo, no, d'un libro, d'una poesia, d'un romanzo, d'un qualcosa, dobbiamo far finta, per questo è temporanea, per lo spazio della lettura, che quello sia vero. Semplicemente perché se non facessimo finta che è vero, non ci chiederemmo come va a finire, non ce ne importerebbe niente. Noi dobbiamo far finta che le vicissitudini dei personaggi siano vere, di modo da poterle apprezzare, di modo da poter, come si sarebbe espresso all'epoca, soffrire con loro, gioire con loro, essere lieti nel caso di un lieto fine, o essere tristi nel caso di un fine non proprio così lieto. E la stessa cosa oggi, diciamo, per così dire, succede al cinema, succede con le serie TV, che sono, diciamo, costruite molto spesso anche proprio da un punto di vista narrativo in maniera non molto dissimile dall'idea che aveva Coleridge, cioè una porzione temporanea di tempo, una durata limitata che mira a produrre determinati effetti. Diciamo, ecco, le serie TV, ecco, l'esempio più lampante che mi viene in mente, sono l'equivalente oggi delle macchine incantatorie. Delle macchine incantatorie nel senso che creano un'illusione, normalmente all'interno di una struttura fissa e preordinata, sono macchine destinate a produrre delle emozioni negli incanti assimili. L'unica cosa che mi chiedo io è, e questo anche qua potrebbe diventare, a seconda della volontà del dado, un argomento o meno di conversazione, spiegare il trucco distrugge l'incanto? Perché noi in fondo lo sappiamo che non è vero niente, non è vero Ulisse, non è vera Anna Karenina, non è vera Madame Bovary, non è vero il vecchio marinaio, come non sono veri i protagonisti delle serie TV. la stessa cosa per quello che riguarda gli spettacoli, cioè spiegare come funziona, mostrare il meccanismo, distrugge l'incanto o in qualche modo è catartico, lo rende innocente. Ecco, questa è una cosa su cui credo che sia interessante riflettere.
Volutamente non vi ho mostrato come costruire un flickbook mentre vi ho svelato un trucco del 600 per offrirvi entrambe le esperienze e anche solo per farvi indagare come voi diversamente siete costretti a porvi davanti a qualcosa che non ha spiegazione e un'altra invece che immediatamente non ce l'ha, poi dopo, ok, adesso ce l'ha e sono riuscito a inquadrarla. Vediamo come questo stesso discorso prosegue sulla casellina. Siamo nei Fortune Telling Book, i libri che consentono di prevedere il futuro. Io ti ho chiesto di lanciare un dado, il dado ha 6 possibilità. In realtà esistono dadi con più facce che in genere si utilizzano nei giochi di ruolo, ma nel Medioevo si usavano oggetti diversi. Per esempio c'è un libro intitolato Experimentarius, che era un libro oracolare, un libro per prevedere il futuro. Conteneva 22 domande nella prima pagina. Scusate, 28 domande nella prima pagina, uno sceglieva la domanda a cui voleva una risposta dal caso, il figlio sarà maschio o femmina, o le corna, piuttosto che troverò lavoro, e il libro presentava per ciascuna domanda 28 risposte. Qual era però la risposta da leggere oggi? Bisognava aprire il libro e dietro la copertina c'era questo oggetto. C'era uno stranissimo ingranaggio composto da due cerchi, uno più grande e uno più piccolo. Il più grande era suddiviso in 28 settori, quello più piccolo erano solo 13. E per selezionare qual era la risposta per la domanda che era stata appena posta, il giocatore doveva innanzitutto fare in modo che questo fraticello puntasse col suo dito un settore e poi doveva far fare alla ruota un giro completo. Dopo un giro completo il numero indicato era naturalmente imprevedibile, in questo caso era il 18. Oggi bisognava andare a leggere la risposta numero 18. Questa è una replica che mi ha costruito un artigiano di Torino, Rodolfo Antoniono, ma se voi guardate le fotografie di questo oggetto online sono assolutamente identiche. A lungo gli studiosi di letteratura si sono chiesti che diavolo servisse questo oggetto dietro la copertina. L'ho intuito quando mi sono reso conto che 13 e 28 sono numeri primi tra loro, che per i matematici dice molto, per gli altri è una notizia assolutamente irrilevante, ma questa caratteristica matematica fa sì che ad ogni rotazione il numero che esce è diverso per 28 volte. È imprevedibile semplicemente perché è difficile calcolare dove è il tredicesimo numero dopo in questo caso il 3, ma ogni volta che giro, prima che mi compaia il 3 dovranno passare 20, 28 giri. In questo modo, a differenza di un dado che può fare più volte la stessa faccia in due lanci successivi, qui il numero che esce è sempre diverso, perché questo era un generatore di numeri casuali medievale nascosto dietro la copertina di un libro il cui funzionamento è andato perduto, e visto che insieme a una studiosa siamo riusciti a ricostruirlo, lo annuncio nel mio libro, non come una scoperta, una riscoperta, perché all'epoca tutti sapevano come funzionava e oggi lo abbiamo riscoperto. Ve ne aggiungo una interessante, sempre sul tema orrorifico. La Chiesa Cattolica vietava la consultazione di questi libri e per vietarlo, ce n'erano alcuni che venivano consultati con il tiro di un dado, avevano diffuso la voce che se per tre volte il dado faceva 6, si apriva una voragine e si veniva risucchiati agli inferi, però di motivi numerologici, perché il numero che abbiamo già citato è tale. Non ci è ancora successo, ma un'ora è passata, per cui non so quali fossero le intenzioni originarie di questo incontro. Siamo a metà del percorso, ma naturalmente chi volesse lasciarci, ne abbiamo già dette tante, chi si vuole fermare non so quali fossero le...
La tempistica, sì. Ma io direi che sicuramente spazio per un altro o due tiri di dadi ce l'abbiamo ancora, e poi lasciare la possibilità per eventualmente, se ci sono domande o diciamo spunti di conversazione, lasciare un po' spazio per una sorta di conversazione informale.
Bene,
come succede? Che dite? Allora, ritiriamo il dado.
Dai, vediamo che cos'è. 5. Siamo finiti sulle bolle.
5-5-5, non succede niente. Cioè, comparo con suo canà.
Potrebbe. Siamo finiti sulle volvelle. Che cosa sono le volvelle? Voi non lo sapete, ma avete in macchina una volvella. Questa è una volvella. Sono oggetti di carta fissati al centro con un perno che consentono le operazioni più varie. Questo non è un oggetto moderno, è un oggetto molto, questo che è in mano sì, ma la volvella come concetto è un oggetto molto antico. Ne ho trovati diversi esemplari che vi ho ricostruito. Anche qui sono stato fortunato perché su Google questi libri antichi li trovate tutti. L'ho semplicemente stampato su tre fogli diversi e li ho ritagliati. Questa era una volvella che era installata in un libro che consentiva di diagnosticare le malattie sulla base delle maree. Sia la loro insorgenza, ma soprattutto quando si sarebbero risolte. Come funzionava? C'era un cerchio all'esterno che era, corrispondeva all'eclittica, all'orizzonte celeste, con le varie costellazioni. Voi sapete che se fate un giro intorno a voi stessi avete passato in scansione tutte le costellazioni dell'orizzonte. La volvella di sotto, che vedete questo oggettino di carta, corrispondeva al sole e bisogna impostarla sulla costellazione dove è sorto il sole in quel il giorno in cui è partita la malattia. Quella più centrale invece è quella della luna, bisognava impostarla, infatti c'era una piccola luna qui, bisognava impostarla sulla costellazione dove era sorta la luna al mattino. Per esempio mettiamo in congiunzione la luna e il sole. Chi conosce un minimo di come funzionano le maree sa che se il sole e la luna sono in congiunzione, durante il giorno le maree saranno, il livello dell'acqua sarà molto alto e molto basso. Quello che avete davanti a voi è un orologio di come le maree andranno durante la giornata. Qui a quest'ora sarà altissima, qui sarà minima, perché dovete guardare lo spessore di questa banda nera. Quando invece il sole e la luna sono in quadratura, per cui a 90 gradi tra di loro, eccolo qua, vedete che la banda nera è più o meno regolare. Per cui questo è di nuovo un orologio che funziona perfettamente ancora oggi, consente di calcolare benissimo le maree, più difficile che questa cosa abbia a che vedere con il mal di denti di cui soffrite, però era una cosa che all'epoca si credeva. Per cui un oggetto che da una parte funziona ancora, dall'altra non ha mai funzionato ma si credeva di sì, in questo appunto risiede parte del suo fascino disturbante. Ma come vedete l'uso di questi oggetti era particolarmente sofisticato, era nell'ultima pagina, in modo da offrirvi un computer di carta perfettamente funzionante. Il libro più bello che contiene delle volvelle è quello di Pietro Apiano, in cui le volvelle avevano questo aspetto, erano coloratissime. Anche questo è totalmente sfogliabile online, quindi stamparle e ricrearle costa praticamente nulla e vi fate tutta una serie di oggettini che non sfigurerebbero sul muro di casa. Qual è la loro evoluzione? Beh, a me naturalmente interessano i risvolti magici di questi oggetti. Per esempio Mark Setducati e Ann Benkowitz l'hanno installata sulla copertina di questo libro, The Magic Show. Questo è il libro che fissa l'asticella per il libro magico più strepitoso che sia mai stato fatto. Credo che i designer di domani dovranno confrontarsi con questo, perché questo è un libro interattivo che vi offre 12 giochi di prestigio uno dopo l'altro, coinvolgendovi come spettatori, ed è lui a farveli. E in copertina c'è questa volvella installata con due fessure. In questa fessura si vedono chiaramente le palline verdi passare, il giocatore è invitato a farle passare così, ma Mark, prima che arrivino qui sopra, le sta irradiando con i suoi occhi, e prima che vengano su le palline diventano rosse, e poi tornando giù invece sotto il dito di Anne tornano verdi, e la cosa può andare avanti all'infinito perché queste qua sono rosse e poi appena spuntano di sotto invece diventano verdi. E questa è chiaramente una volvella magica dal funzionamento abbastanza anomalo rispetto a quello che ci si aspetterebbe. Si tratta di una sola volvella, ho trovato il modo di ricostruirlo smontandone una copia, ne ho comprato una copia apposta per smontarla, e quindi adesso lo utilizzo regolarmente per fare biglietti di auguri. Passando sopra viene scritto auguri e sotto compare la stessa scritta, si trasforma nel numero di anni e bisogna smontarla per capire come diamine funzioni.
Molto spesso è vero del resto che leggendo male, cercando male, abbiamo letto bene, abbiamo scoperto bene. Mi riferisco al fatto che la scienza contemporanea non nasce storicamente solo ed esclusivamente da un percorso lineare compiuto da scienziati accreditati, ma passa anche per gli anonimi laboratori di centinaia di fatturioni che realizzavano cose come che ipotizzavano cose come la connessione fra le maree e la malattia fisica, che ovviamente come principio in sé è una stupidaggine, ma l'idea stessa che esista una connessione fra un fenomeno naturale e un malessere fisico imponeva la necessità di una registrazione dei sintomi, imponeva la necessità di una, diciamo, di un quadro clinico, no? Della stesura di un quadro clinico. Quindi fondamentalmente ecco, la scienza moderna e contemporanea, il metodo scientifico nascono anche da, da cose, diciamo, originariamente ideate per fini completamente differenti, allo stesso modo in cui tantissime scoperte scientifiche derivano da fini che erano originariamente di intrattenimento. Io in particolare, visto che ci stiamo avvicinando alla fine, volevo menzionare quella famosa notte di Villa Diodati, una notte più notti non si sa. Si trattava della villa svizzera di Lord Byron, da lui affittata nel corso dei suoi viaggi sul continente. In Inghilterra non si poteva ripresentare più per una serie di ragioni di scandali pubblici. Quindi c'è Lord Byron, il più importante personaggio non solo letterario della sua epoca, che nell'anno 1816, l'anno dopo Waterloo, viaggia sul continente insieme con il suo medico personale John William Polidori, d'origine italiana. A Ginevra affittano una casa sul lago di Ginevra e entrano e ricevono la visita dei coniugi Shelley, Percy Shelley e Mary Shelley, all'epoca non ancora sua moglie, assieme con loro anche la sorellastra di Mary Shelley, ex amante di Byron. Un giro abbastanza curioso e abbastanza bohemien per l'epoca, si trattava pur sempre di due coppie non sposate, parliamo del 1816, si parlava sempre di un personaggio che si diceva essere stato l'amante della sua sorellastra, quindi comunque giri abbastanza curiosi. Era un'estate un po' particolare, anzi il 1816 è ricordato come l'anno senza estate, con piogge, grandinate e un clima molto freddo durato per tutta la stagione estiva. E a giugno Mary riferisce, e Polidori riferisce nel suo diario, passavano il tempo, ingannavano le serate leggendo storie di fantasmi. A un certo punto per Mary, che all'epoca aveva 19 anni, la lettura di queste storie comincia a intersecarsi con un altro argomento di cui ha sentito parlare. A un certo punto il diario di Polidori riferisce che una sera Lord Byron e Percy Shelley cominciarono a discutere su alcuni esperimenti che erano stati fatti riguardo all'elettricità e ai muscoli. Si diceva ad esempio che delle piccole scosse elettriche, ricordatevi che l'elettricità era una diciamo la manipolazione, l'uso dell'elettricità era una scoperta molto recente, non ancora completamente perfezionata, erano stati capaci di muovere i muscoli di alcune rane dissezionate, come se fossero stati capaci di infondere a quei muscoli nuova vita. Oggi naturalmente noi sappiamo che se noi ci avviciniamo un filo elettrico alla guancia, cioè la stimolazione muscolare da parte dell'elettricità è un fenomeno normalissimo. Ovviamente c'era questa ipotesi, questa idea, questa connessione che l'elettricità potesse conferire un barlume, una scintilla di vita a qualcosa che vita non l'aveva più. E che cosa allora avrebbe potuto fare se una pila elettrica era capace di questo sui muscoli di una rana? Cosa avrebbe potuto fare una carica altissima di energia elettrica come per esempio quella di un fulmine? Ecco, storie tedesche di fantasmi da un lato, la capacità dell'elettricità di rianimare corpi non più vivi e nello specifico la capacità che è il fulmine di infondere la vita. E Mary, che ha 19 anni, in questo momento, durante quello stesso mese di giugno, si metterà a scrivere un romanzo che sarà completato per la fine dell'estate e che porta il titolo di Frankenstein. Quindi diciamo che la connessione fra scienza e letteratura in questi secoli di confine produce anche molto spesso dei risultati inaspettati. Ovviamente le premesse scientifiche del Frankenstein non hanno alcun tipo di fondamento, però era plausibile, era una bella idea, come quella delle maree, e il risultato è altrettanto affascinante.
Lanciamo il dado. 3.
1, 2, 3.
Siamo alle pagine zigzag, non ne ho dietro ma ve la devo raccontare. Uscivano dei libri, come per esempio un libro di Harry the Cramps, in cui accanto alla dedica c'era un rigo musicale con delle strane note e l'invito a guardare oltre quello che si vedeva per individuare il messaggio nascosto. E la stessa dedica era stampata su una pagina separata del libro, perché il libro era sacro, non andava rovinato. Se uno doveva interagire con la pagina doveva farlo con una copia, per cui per leggere il messaggio era necessario piegarlo a zigzag più volte, e così facendo parti dell'immagine sparivano e quello che rimaneva di questi vari righi musicali dava il messaggio segreto, che era la dedica del libro. È una cosa che si può ancora fare anche qui. La fortuna vuole che Google abbia scannerizzato tutti i libri, in particolare quelli francesi, li trovate anche nella Biblioteca Nazionale di Francia. Lo potete stampare e giocare e provare voi stessi. E nel riportare a galla tutti questi libri, non solo li ho raccontati, ma ho anche offerto ai lettori la possibilità di giocarci, perché naturalmente un conto è parlare di queste cose, un conto è toccarle e poterci giocare con mano. Ma visto che il primo libro di cui non ho, la prima pagina di cui non ho una parte fisica con me, volevo citare uno dei racconti di cui che hai tradotto tu stesso, che è quello del teschio parlante. Il fatto che un teschio possa parlare da solo ha una controparte nella realtà, cioè esistevano davvero degli artisti che mettevano sul palcoscenico un teschio e questo teschio si animava da solo. Ve lo dico perché io ho un libro che parzialmente si anima da solo, che è questo. Questo è un libro pop-up, abbiamo saltato la parte sul pop-up perché non ci siamo finiti sopra, ma questo è un libro pop-up di illusionismo abbastanza complesso, in cui escono dei veri e propri, questa è una cittadina persiana con tanto di scimitarra che è pronta a tagliare un dito che viene messo qui nel momento in cui, vedete, dopo lo possiamo provare, ma anche con delle cose più complesse, oggetti che si muovono da soli. Questo è un coniglietto che vola, ah ok, lo fa, vedete, senza alcun movimento questo prende e inizia a muoversi utilizzando un trucco molto vicino a quello del teschio dell'epoca. E vedete, poteva rispondere alle domande muovendosi due volte o una sola, e non c'è bisogno di muovere alcunché, vedete, non c'è niente di meccanico, niente nascosto, nessun filo, ma è totalmente vivo e sfrutta lo stesso identico trucco del teschio di cui racconta Fantasmagoriana, che è un movimento nascosto, cioè il mio dito che lo tira qui dietro. Ed è un libro interessante anche perché introduce il concetto di dietro le quinte. Qui c'è il dietro le quinte, i trucchi sono spiegati qua, per cui il pubblico che ha la visione solo frontale non vede quello che succede dietro, ma visto che mi sono avvicinato e tu sei stata così coraggiosa, mi presti il tuo dito. Questo è un esperimento che serve per togliere, è una terapia in realtà, per togliere il terrore di tagliarsi con le pagine del libro. Avete presente il male che fa? Qua ti farai segare in due il dito da questa scimitarra di carta, e quindi questa paura ti passerà. Vai, infila il dito, io poi te lo raccoglierò qui dietro, che te lo lascio portare a casa. Attenzione, 1, 2, za, 3. Funziona, prova a togliere. Ok, ancora intatto, ha funzionato. E anche qui, anche da dietro non si vede assolutamente nulla. Il trucco è nascosto benissimo, come funzioni è praticamente inspiegabile, ma funziona, e se vi fermate poi qua ve lo lascio esplorare, perché è piuttosto interessante. Ogni pagina ovviamente viene fuori un nuovo teatro con nuovi giochi, ed è veramente stracolmo di robe pazzesche, tutte interattive. Insomma, con la carta si possono fare delle robe che io neanche immaginavo prima di iniziare a scrivere la magia dei libri.
Sì, no, questo il dietro le quinte per me è un aspetto abbastanza importante, perché vabbè, perché poi alla fine il dietro le quinte per altri versi è anche il mio lavoro, no? Cioè come lo è il tuo. Dietro le quinte è sapere dove e come la cosa viene prodotta, dove sta esattamente il trucco, dov'è che noi veniamo ingannati, capire come funziona. Se un testo, mi riferisco nello specifico alla critica letteraria, o comunque alla conoscenza dei meccanismi narrativi, cioè se un testo, quel libro, il libro fantastico della magia, è un libro magico in senso letterale, nel senso della sua materialità. Prendo il libro, per l'appunto si creano teatri, e il libro stesso, a seconda del lato dove viene impugnato, è, diciamo, per così dire, uno strumento di incanto, e quindi le quinte e il dietro le quinte cambiano a seconda della posizione dell'osservatore. Altri libri, tutti gli altri libri, quelli con cui abbiamo normalmente a che fare, sono libri magici per ragioni, sono macchine incantatorie per ragioni non meno efficaci, ma non altrettanto evidenti, e lo sono per le ragioni che abbiamo detto sopra, cioè perché qualsiasi testo è in realtà una macchina tesa a produrre un qualche effetto. Cioè un testo di legge ha la funzione di imporre o di proibire qualcosa, un testo, diciamo, come le istruzioni della lavastoviglie, ha la funzione di spiegare le istruzioni della lavastoviglie. Un romanzo ha la funzione di far lavorare l'immaginazione, ma non di meno una funzione che viene, diciamo, prodotta per mezzo di determinate tecnologie che sono l'uso della parola. In questo senso ogni libro è una macchina, e in questo senso i critici letterari sono quelli che stanno dietro le quinte, sono un po' quelli che conoscono il funzionamento del meccanismo, e ovviamente lì il problema è ancora spiegarlo o non spiegarlo, andare incontro al desiderio dello spettatore nel tuo caso, del lettore nel mio caso, assecondare questa curiosità o meno. Ecco, diciamo, in questo senso il problema è aperto, però questo è per capire che sia, cioè, il lavoro del prestigiatore e quello del critico letterario non sono poi troppo diversi, nel senso che entrambi hanno a che fare molto con la dimensione artigianale dell'incanto, anche proprio con la sua dimensione materiale per certi versi. Ricostruire il laboratorio in cui un'opera è nata, ricostruire anche un po' il tavolo da lavoro che l'autore aveva sotto mano. E sì, quindi anche fare un po' decadere l'aura dell'opera, ma al tempo stesso in qualche modo spiegarla.
Credo che la sfida per i prestigiatori di oggi sia quella di smarcarsi dal passato, non cambiando completamente il repertorio, perché il repertorio è quello, ma cercando di incoraggiare in chi osserva quello sguardo un po' annebbiato che consente di vedere ma non vedere al contempo, cioè di godere dell'illusione e al contempo consapevoli del fatto che è un'illusione. È uno stato che non solo è in carico allo spettatore, a chi fruisce dell'illusione, ma anche dell'artista, perché ci sono artisti completamente ipnotici che si limitano esclusivamente a offrire di sé delle immagini di superstar dai poteri strepitosi, altri che invece operano solo per smontare la magia e far vedere che è tutto meccanismo, è tutta macchinazione. Trovare quel giusto equilibrio è complicato, ed è complicato per gli spettatori, ma lo è anche dall'altra parte, sul palcoscenico. E il lavoro che sto cercando di fare è proprio quello di incoraggiare artisti in grado di mirare a quella nebbiolina. Proviamo a lanciare ancora per un'ultima volta il dado, ormai siamo vicini alla fine. Abbiamo un 2, abbiamo i libri con i buchi. Bucare un libro può provocare dei fenomeni sorprendenti. A me piace sempre finire davvero, potrete vedere la presentazione completa su YouTube, perché l'ho caricata, l'ultima che ho presentato. In questo caso abbiamo cambiato formato, abbiamo scelto appunto un approccio casuale, ma uno dei libri con i buchi più belli è quello con cui chiudo di solito l'incontro, perché c'è un bellissimo augurio che ironicamente secondo me si collega a quello che è successo la notte scorsa, ma per motivi che poi secondo me ognuno di voi parranno chiari in modi diversi. È un libro di Bruno Munari, uno dei bookmaker italiani che apprezzo di più. È un libro strano, perché intanto è un libro senza rilegatura, viene venduto all'interno di questa scatoletta, ed è in realtà una collezione di pagine appunto sciolte. Ogni pagina non è scritta, ma presenta delle maschere, delle immagini, e tutte le pagine sono bucate. Parlavamo appunto di libri con i buchi, sono bucate sugli occhi e sulla bocca, e la sfida del libro è quella di collocarle una sull'altra, facendo in modo che i vari fori si sovrappongano e creino ogni volta degli occhi o delle aperture della bocca diverse, formando ovviamente un'infinità di combinazioni diverse. È un gioco all'apparenza appunto semplice, molto minimal anche nel suo aspetto, perché si tratta sempre solo di pagine con un numero di buchi che va da 1 a 3, ma che Munari colloca in una narrativa che io trovo deliziosa e che in qualche modo fa trascendere al semplice oggettino questo libro e lo trasforma in qualcos'altro. Ve la leggo, perché io non penso che di poter concepire un saluto migliore da parte mia, poi lascio invece a Fabio fare i suoi. Dice Munari nelle istruzioni per l'uso: tutti questi fogli possono essere mescolati annullando l'ordine nel quale l'autore li ha messi. Possono essere raggruppati a piccoli gruppi, cambiando così il colore degli occhi di quasi tutti i disegni. Come avviene nella realtà, tutti quelli che hanno la stessa apertura visiva e vedono il mondo nello stesso modo non hanno osservazioni diverse da comunicarsi. Solo chi ha un'apertura visiva diversa vede il mondo in un altro modo e può dare al prossimo un'informazione tale da allargargli il suo campo visivo. Mescolate quindi i disegni, cambiate i colori degli occhi, abituiamoci a guardare il mondo con gli occhi degli altri.
Grazie. Io non credo di poter aggiungere molto, perché poi alla fine in realtà si tratta della stessa cosa anche per chi si occupa di gotico. Anzi, nel caso del gotico si tratta alla fine, e Frankenstein di questo è l'esempio più canonico, lampante, ma ancora sorprendente dopo 200 anni, l'anno prossimo saranno 200 anni esatti, di guardare addirittura il mondo non solo attraverso gli occhi degli altri, ma attraverso gli occhi dell'altro per eccellenza, che è il mostro, che è l'alieno, che è l'altro da noi, che è qualcosa di completamente altro. Quindi da questo punto di vista credo che esista una sintonia piena e che il gotico, normalmente considerato letteratura di consumo, benché non ci sia niente di male secondo me nel consumo, non è sicuramente quello il punto. Testi fatti per vendere, non c'è niente di male nemmeno nel vendere, ma proprio per questa sua pervasività, proprio per questo suo essere anche un genere chip, consumato, prodotto velocemente e consumato ancora più velocemente, ecco, forse riusciva a intercettare anche una serie di bisogni e di necessità che magari letterature sedicenti più alte non riuscivano. Da questo punto di vista Frankenstein è un testo chiave per molte ragioni ed è uno dei motivi per cui continuiamo a leggerlo. Quindi, per quello che mi riguarda, questo è il modo in cui vorrei chiudere, almeno per quello che riguarda la mia parte. Io penso che c'è tempo per, se vogliamo, e poi ci possiamo muovere più liberamente in giro per la libreria, fino a che poi la libreria stessa non chiude. Quindi...
E poi soprattutto vi metto a disposizione tattile, questi oggetti che fanno, secondo me sono la prova vivente, no, insomma vivente, sono la prova fisica del fatto che gli ebook ne hanno ancora di strada da fare prima di consentire queste funzioni. Quando pensate agli ebook, chiedetevi in che modo possono riprodurre cose del genere. È un gioco che ho provato a fare, perché l'editore mi ha detto: però ci piacerebbe che tu per ognuno di questi libri ci raccontassi in che modo l'ebook sta cercando di, e quindi troverete anche questo, cioè come ciascuno di questi principi nell'elettronica in qualche modo si possa pensare. Quindi i libri sono tutti qua, se avete qualche...
Ecco, io mostri non ve ne ho potuti portare, però quello che ho potuto portare sono i segnalibri che abbiamo fatto per Fantasmagoriana, e potete prenderne uno, insomma, li lascio qua sopra per ciascuno, insomma, per prenderli, che sono oggetti carini che contengono una frase attribuita a Madame du Deffand, un'amica di Voltaire, che è un po' la sintesi, no, della nostra attitudine nei confronti di queste cose. Hanno chiesto a Madame du Deffand: credete nei fantasmi? E lei ha risposto: no, ma ne ho paura. Che è un po' il punto di tutto.
L'unica cosa che è mancata in questa presentazione è la ragazza del mago, il suo ruolo fondamentale che ha nel nascondere i trucchi.
Avrei messo anche le patie in stand by.
Cioè, voglio dire, se non c'è la ragazza del mago uno scopre tutto, se c'è la ragazza del mago tu guardi quella, o meglio, le sue gambe, e quindi il mago fa quello che gli pare.
Pura
mistiration. Questo bisogna dirlo, no?
Temo di sì.
No, però.
E poi l'altra cosa... Uno spiega tutto, però alla fine, per i registi anche di serie D, io sono stato nella vita un regista di tipo Ed Wood, se non parlate del fatto che quando Frankenstein è colpito al fulmine sembra morto, non è successo niente, lo scienziato, che è appunto lui, Frankenstein si chiama, chiude la porta e dice: vabbè, è andata male, a porta chiusa Frankenstein muove la mano. Quello è... Quello in tutti i film, da quello di Coppola al primo che è stato fatto, questa scena è fondamentale, e c'è.
Che lo inventa al cinema, però.
Sì, lo inventa al cinema, però è una cosa talmente stupida come trucco. Che tu vai lì e dici: non è successo niente, e poi muove la mano. È talmente stupido che è capace di farlo chiunque. Però è lì il segreto di tutta l'opera.
Sta lì. Sì, il punto è capire se c'è qualcuno che da una cosa del genere si fa ingannare, no? Perché, cioè, noi altri adesso la guardiamo e siamo un po' moderni, no? Per certi versi come posizione, quindi la guardiamo e diciamo: ecco il cliché, ecco siamo abituati a soluzioni di questo tipo. C'è stata un'epoca in cui qualcuno si è chiesto: ah, non è successo niente, e poi quando l'ha visto si è stupito,
non
che si muoveva.
E non lo sapevo, sì. Se no che l'ha scritto a fare.
Sì, bella domanda.
Io posso rispondere con un libro, perché questo non...
C'è la ragazza del mago dentro.
Questo è un libro, secondo me, che ha fatto hacking a due livelli. Un po' perché appunto esce nelle tre dimensioni. Esce una cassa. Questo sono io dopo la mia gaffe, è pronto a essere segato in due perché lo merito. E soprattutto è un maschio. Non solo è un maschio, è un bambino. Quindi segare in due un bambino può essere piuttosto disturbante. L'altro aspetto che secondo me è interessante è che questo gioco mostra un aspetto dell'illusionismo non banale, cioè l'incanto spesso viene al buio, cioè quello che succede nella casa non si sa, però lo si immagina, e quando si tira fuori la sega, si inizia a segare su un palcoscenico con la ragazza lì e non si vede il suo corpo. Il fatto che si veda il suo corpo è una cosa moderna, cioè successive versioni dello stesso trucco fanno sì che adesso sempre di più la donna si possa vedere, ma quando era nato era una cassa che addirittura ne copriva testa e piedi, poi il primo è riuscito a far vedere i piedi, la testa, un altro anche le braccia, e via via con un denudamento continuo. Oggi vogliamo vedere direttamente la sega e i visceri che colano, e così è stato sin dagli anni 70, e questo funziona. Ovviamente di nuovo la magia succede di all'oscuro di questa pagina, si sega in due il ragazzino, ma il ragazzino continua a essere perfettamente integro.
Non è la stessa cosa.
E naturalmente il fatto che però si seghi un maschio ci suona strano, perché il cliché è solo quello della donna. Perché, se volete le mie opinioni sull'argomento, potete trovate su YouTube un cortometraggio di 13 minuti che si chiama Donne a metà, in cui ne faccio la ricostruzione dall'anno in cui è nato ad oggi, facendo vedere che i primissimi a farlo invitavano le suffragette a venire a teatro e farsi segare, perché è nato come atto politico, cioè le donne stavano prendendo troppo piede, troppo potere, quindi solo pochi anni prima nei teatri, quando questo fenomeno ancora non c'era, in genere era l'eroe che veniva legato con una sega che stava per raggiungerlo, e quindi era l'eroina che arrivava e lo salvava. Poi improvvisamente c'è questa inversione di sessi da quando nasce il cinema, quando anche Méliès, quando fa vari effetti di apparizione, eccetera, sono sempre donne che spariscono, che diventano scimmioni, si trasformano in scheletri, eccetera. E quando una donna finalmente prova a fare il numero della persona segata a metà, anche ella sceglie una donna e sega una donna, perché da quella dinamica lì non ne usciamo, e ancora oggi era praticamente impossibile trovare illusionisti che segano degli uomini, dei maschi. C'è solo una coppia di illusionisti olandesi che ho visto che mi fanno impazzire, perché non solo hanno invertito le cose, ma addirittura c'è un momento in cui il marito, che è un mago un po' goffo, cade dentro la cassa, non se ne accorge, la cassa ha la silhouette della donna con ovviamente le tette al suo posto, la moglie arriva, toglie la tetta, gliela mette sul pacco e provvede a segarla in due, e trovo che sia una rilettura molto, molto intelligente e graffiante di questo trucco.